Richiamiamo ancora al nostro spirito il Vangelo della Trasfigurazione come promessa della nostra futura trasfigurazione e dell'opera che già il Signore compie in tutta la nostra vita.
Capitolo 28, versetti 1-15. Quando Acaz divenne re, aveva 20 anni, regnò 16 anni a Gerusalemme, non fece ciò che è retto agli occhi del Signore come Davide suo padre. Seguì le vie dei re di Israele, fece perfino fondere statue per i Baal. Egli bruciò incenso nella valle di Ben-Innom, fece passare i suoi figli per il fuoco, secondo gli abomini delle nazioni che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti. Sacrificava e bruciava incenso sulle alture, sui colli e sotto ogni albero verde. Ma il Signore suo Dio lo consegnò nelle mani del re degli Aramei, i quali lo vinsero, e gli catturarono un gran numero di prigionieri che condussero in Damasco. Fu consegnato anche nelle mani del re di Israele, che gli inflisse una grande sconfitta. Pekah, figlio di Romelia, in un giorno uccise 120.000 uomini in Giuda, tutti uomini di valore, perché avevano abbandonato il Signore, Dio dei loro padri. Zicri, un eroe di Efraim, uccise Maasia, figlio del re, e Azricam, prefetto del palazzo, ed Elcanà, il secondo dopo il re. Gli israeliti condussero in prigionia tra i propri fratelli 200.000 persone, tra donne, figli e figlie. Essi raccolsero anche una preda abbondante che portarono a Samaria. C'era là un profeta del Signore di nome Oded. Costui uscì incontro all'esercito che giungeva a Samaria e disse: «Ecco, a causa dello sdegno contro Giuda, il Signore, Dio dei vostri padri, li ha consegnati nelle vostre mani, ma voi li avete massacrati con un furore tale che è giunto fino al cielo. Ora voi dite di soggiogare come vostri schiavi e schiave i figli di Giuda e di Gerusalemme, ma non siete proprio voi colpevoli nei confronti del Signore vostro Dio? Ora ascoltatemi e rimandate i prigionieri che avete catturato in mezzo ai vostri fratelli, perché l'ardore dell'ira del Signore è su di voi. Alcuni capi tra gli Efraimiti, cioè Azaria, figlio di Giovanni, Berechia, figlio di Mesilemot, Ezechia, figlio di Sallum e Amasà, figlio di Cadlai, insorsero contro quanti tornavano dalla guerra, dicendo loro: «Non portate qui i prigionieri, perché su di noi pesa già una colpa nei confronti del Signore. Voi intendete aumentare i nostri peccati e le nostre colpe, mentre la nostra colpa è già grande e su Israele incombe un'ira ardente». I soldati allora rilasciarono i prigionieri e la preda davanti ai capi e a tutta l'assemblea. Alcuni uomini designati per nome si presero cura dei prigionieri. Quanti erano nudi, li rivestirono e li calzarono con capi di vestiario presi dal bottino. Diedero loro da mangiare e da bere, li medicarono con unzioni. Quindi, trasportando su asini gli inabili a marciare, li condussero a Gerico, città delle palme, presso i loro fratelli. Poi tornarono a Samaria. Parola di Dio.
Salvo i primi quattro versetti, tutto il resto nel brano di oggi non ha confronto, non ha parallelo col racconto del Libro dei Re che l'autore ha davanti. E come vediamo anche nel testo di oggi al centro c'è una parola di un profeta che a noi sarebbe anche sconosciuto senza il racconto del cronista, non lo troviamo altrove. L'altro riferimento probabilmente, forse avrete potuto notare, è al Libro di Isaia, anche se è un riferimento, diciamo, non esplicito, per gli avvenimenti che qui il cronista racconta. Cioè la guerra efraimita, mi riferivo alla guerra efraimita cosiddetta, cioè Efraim e Aram, gli aramei, Damasco, i siriani, contro Giuda, coalizzati contro Giuda. Isaia fa riferimento a questo contesto, l'inizio del Libro di Isaia.
Mi è piaciuto moltissimo questa parte, questo brano di oggi, e sono contenta che il cronista abbia inserito questo episodio che non c'è altrove. Intanto mi era sembrato che dica che Acaz, per dire la misura del suo peccato, dice che si comportò come il re di Israele, quindi in Israele per il cronista è il luogo appunto dove c'è l'allontanamento da Dio, la disobbedienza, un po' per eccellenza, no? Ecco, e invece poi situa lì questo racconto che a me appunto ha dato molta speranza, perché mi sembra di aver colto questo, che anche lì, proprio per la fedeltà di Dio, è presente la sua parola, un suo profeta, e quindi la possibilità sempre di una conversione, di un ritorno a Dio. Non c'è situazione che possa rimanere non permeabile dalla parola di Dio, c'è sempre questa possibilità, proprio perché Dio è fedele. E come è raccontato, questo è proprio incredibile, è incredibile che il profeta arrivi, dica queste cose, che vengano subito accolte, che si metta, che ci siano quattro che le ripetono, che questi subito obbediscano, che vengano organizzata tutta questa spedizione con delle persone designate per nome, insomma è tutta una cosa appunto un po' incredibile, ma che edifica e lascia è così, è il cuore pieno di gratitudine e di speranza, nel senso che nel male il Signore comunque è presente, sa rivolgere una parola, questa parola può essere accolta e può dare, può mettere, far mettere in atto una cosa così che ha un sapore evangelico incredibile, ecco, insomma, non so, ma questo è un po'.
Io volevo aggiungere solo, per tenere il filo già iniziato da Enrica, aggiungere un'osservazione, cioè a me pare che si dica del re Pekah, figlio di Romelia, questo re di Israele, e della forza, secondo il cronista, tutti questi morti. Mi sembra che anche questa volta, come già in altre occasioni, si deve intendere che quello, perché in re dice, la seconda re dice che non espugnarono la città e non ci fu il combattimento. Io intenderei questi morti, 100.000, 200.000 prigionieri, come una un elemento che il cronista mette per raffigurare lo scempio, il rischio a cui si è messo, in cui si è messo Giuda. Ma voglio dire questo, che il re di Israele è una cosa, la battaglia è una cosa, e poi dopo c'è però il profeta e, dice il versetto 12, alcuni capi tra gli Efraimiti. Cioè mi sembra che si ponga un'iniziativa, si dica che in un contesto di questo genere alcuni obbediscono, ascoltano la voce del profeta, e il fatto che dica che sono scelti per nome mi sembra sempre in questa ottica qua, cioè questi capi che ascoltano la parola del profeta rimproverano, mettono in piedi un'organizzazione che cerchi di contrastare, di obbedire alla parola del profeta e contrastare l'impietà che stava avvenendo. E quindi il testo non solo mostra, mi pare, una conversione generica, ma che questa conversione passa per l'assunzione di responsabilità di alcuni che si alzarono per ascoltare il profeta.
Sempre nella linea già detta, mi ha dato una grande gioia vedere che anche quando il re è perduto, un re infedele che ha perfino offerto suoi figli, quindi un suo figlio, non so, i suoi figli a Moloch, e quindi anche quando il re è perduto, l'alleanza del Signore con il popolo che rimane del Signore rimane, quindi il Signore si preoccupa di questo popolo. E poi naturalmente quei versetti finali sono splendidi, perché siamo abituati a leggere la parabola del Samaritano come parabola, invece qui lo si vede nella storia, il Signore che ha fatto soccorrere, ha fatto rivestire quelli che erano nudi, li ha fatti calzare, ha dato loro da mangiare, li ha medicati, li ha fatti caricare sull'asino per riportarli a casa. E è veramente una cura del popolo, quello che era il suo popolo, ricordando quindi tutta l'alleanza antica, ecco, per cui anche se c'è un capo che è infedele, però il Signore non abbandona tutti.
E in questo senso, di questi sopravvissuti che vengono curati, a me in questi capitoli in questi giorni in cui leggiamo Seconda Cronache, mi piace molto leggere l'inizio di Isaia, forse vado un po' fuori, comunque proprio quando c'è la minaccia di questi due re che arrivano al capitolo 7 di Isaia, nei giorni di Acaz, figlio di Ozia, re di Giuda, Rezin, re di Aram, e Pekak, figlio di Romelia, re di Israele, marciarono contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono a espugnarla. Allora, a me sembra che il cronista stia continuando a raccontare il grande pericolo che corre la dinastia di Giuda, cioè la dinastia da cui deve venire il Messia, come già abbiamo notato nei capitoli precedenti. E qui, se si legge in parallelo con Isaia, è proprio questo capitolo 7, comincia a parlare del resto, il resto che si salva, il resto di Giuda che si salva. Qui nelle parole di Oded, del profeta Oded, si vede che c'è un giudizio del Signore su Giuda, che dice, adesso ho perso il segno, si dice: a causa dello sdegno contro Giuda, il Signore Dio dei vostri padri li ha messi nelle vostre mani, ma voi li avete massacrati con un furore tale che è giunto fino al cielo. Quindi c'è un grande giudizio su Giuda, e Isaia parla proprio del resto, il resto da cui uscirà il Messia. Forse il resto è proprio questi salvati di cui i samaritani si prendono cura. Il Signore dice a Isaia, va incontro ad Acaz, tu e tuo figlio sei a Riassub, fino al termine del canale della piscina superiore sulla strada del lavandaio. Tu gli dirai, fa attenzione, sta tranquillo, non temere. Per la collera di Rezin e del figlio di Romeria. E il figlio, questo bambino che Isaia prende per mano per andare a dire l'oracolo, si chiama Seariasub, il resto si converte, questo vuol dire. E poi ci sono questi altri figli di Isaia, uno che si chiama Emanuele, Dio con noi, e quell'altro che invece si chiama, con quel nome complicato che vuol dire però che la colpa del popolo dovrà essere punita. Comunque sono gli oracoli del profeta Isaia che parlano del Messia e parlano di un resto, quindi una grande purificazione di Giuda e un resto che si converte e da cui può uscire la salvezza.
Dico una cosa minima, forse un aspetto minore. A me comunque ha fatto molta impressione che proprio di Acaz si dica non fece ciò che è giusto agli occhi del Signore come Davide suo padre. Ora questa affermazione mi fa pensare che ciascuno in Israele, soprattutto i capi, debbano guardare e considerare l'esempio di Davide e fare risalire la propria figliolanza direttamente al capostipite e guardare a lui come l'esempio, che poi Davide è la figura del Messia. E quindi fare risalire e considerare la propria fedeltà o infedeltà rispetto a ciò che Davide ha rappresentato.
Ma è un brano quello di oggi che non ci si è pieno di richiami, pieno di consolazioni, come è già stato detto. A me ha colpito molto il discorso dei capi efraimiti, la profondità e l'onestà di questo discorso. Mentre la nostra colpa è già grande, voi volete aumentare questa, e mi pare che questo brano davvero sia pieno di richiami anche dai salmi, intendevo dire, cioè il lamento del giusto contro chi, come dice il salmo, aggiunge dolore a chi tu hai percosso, scusate, e soprattutto anche in quel brano che ho appena citato, cioè della confessione della colpa da parte dei capi efraimiti, davvero c'è la dimostrazione di quello che Cronache ci ha detto fin dall'inizio, che l'occhio del Signore è sempre sul giusto che lo invoca, anche se è un giusto che fa parte di un popolo che, come è già stato detto, è additato come l'esempio di chi fa il male, però appena prega il Signore ascolta e suscita persone in grado di gesti di pietà e guarda questa preghiera che davvero ricorda anche quella di Davide, grande la nostra colpa, su Israele incombe un'ira ardente. E allora come si può chiedere perdono con opere giuste, con opere di pietà?
Io credo che questo mi confermerebbe che e mi pare dall'altra parte che è un'insistenza abituale, soprattutto considerando le parti proprie del cronista, l'importanza del profeta. E d'altra parte anche Davide si caratterizzava proprio per questo. Dove stava l'esempio di Davide, dove è stato, in che cosa è consistito, se non nel fatto che non prendeva un'iniziativa senza la parola del profeta o la parola del Signore, insomma, non si riteneva autonomo nella guida. E questa è una delle caratteristiche, delle esigenze intrinseche in Israele. Sarebbe da approfondire questo. Non esiste uno che ha il potere assoluto in Israele, non è possibile, proprio perché il Signore deve guidare. Proprio per questo ci sono diverse istanze, e qui però la cosa principale in Israele è il profeta. Io ho l'impressione che qui insomma l'insistenza del cronista sono portato a interpretarla anche in questo modo, cioè come l'importanza della voce di un profeta, e anche chiedere che ci sia questa voce. E poi c'è il problema di ascoltarlo, perché la voce del profeta può essere molto potente nel suo essere disarmato, perché qual è la caratteristica del profeta? È quello di avvertire lo sdegno ardente del Signore quando invece le cose sembrano normali. E anche quello che si dice all'inizio di quello che fa questo re non va bene al cronista, alla parola di Dio, ma molto probabilmente da interpretare come insomma, un'interpretazione più ragionevole e più conciliante. Non è detto che avesse abbandonato, qui lo fanno notare anche nei commenti ebraici questo, non è detto che avesse abbandonato il culto del Signore. No, al culto del Signore si aggiungono altre cose in modo più conciliante e ragionevole, e compreso questa le varie insomma le varie attività, ecco, le varie che poi sono ricordate anche in altri punti, fece passare i figli, c'è questo punto particolare che forse va notato, fece passare i suoi figli per il fuoco, per Molech, e che non è detto che voglia dire che li bruciò vivi, era possibile anche questo, ma non significa questa frase, tutte le volte che torna nella Torah, nei libri, che voglia dire che bruciò vivi i suoi figli per Moloch, no. E molto probabilmente, come dice anche in molti commenti ebraici, addirittura un vocabolario che ho in mano che tiene conto tiene conto del significato delle espressioni, non semplicemente sul piano filologico ma sul piano del significato effettivo nei testi, lo interpreta diversamente. È un modo per dedicare i propri figli a Molech, ecco, e non è fare passare per il fuoco, cioè è un rito far passare attraverso due colonne di fuoco i figli, non vuol dire bruciarli vivi, ma ha bruciato tutti i suoi figli vivi, cioè una cosa abbastanza impressionante, e senza per questo vuol dire che non voglio escludere che non sia mai successo o che non esistesse, ma è molto difficile che qui voglia dire questo. E sono pratiche insieme a quello dei negromanti eccetera e del culto dei Baalim, del Baal, ecco, sono pratiche che raccoglievano anche la pietà popolare, diciamo, cioè pagana, ecco, che però era sottesa, e quindi è un comportamento che mescola le due cose, ecco, e percepire l'ira, lo sdegno, e ancora di più poi per la guerra che avviene, cioè il fatto che l'animo umano si abitua a considerare che la crudeltà nelle guerre avviene, purtroppo avviene, però il profeta percepisce l'ira c'è lo sdegno del Signore, cioè Israele sta sotto lo sdegno del Signore. E questa è la grandezza, insomma, la necessità del profeta, che sente le cose in un altro modo, perché qui erano tutti d'accordo, e il fatto che poi, io lo sento così, si svegliano, dicono no, mostra che di fronte alla parola del profeta si rendono conto di questo sdegno del Signore, che è una cosa inaccettabile. E uno dei punti qui sottolineato, siccome sono è che il fatto che sono fratelli, questo varrebbe anche se non fossero fratelli, abbiamo altri casi nella scrittura, la crudeltà è una dei peccati per cui anche le nazioni vengono giudicate in modo severo dal Signore. Non vengono giudicate per altre cose, per esempio per l'idolatria, perché quello, diciamo, ci penserà alla fine Dio quando deciderà di togliere il velo dell'ignoranza, ma invece per certi peccati come la crudeltà, questo sì, e anche qui che sono fratelli. E c'è un punto che volevo sottolineare, e nelle parole del profeta, il versetto 10, anche voi siete peccatori, qui traduce proprio voi, forse si può tradurre anche voi siete peccatori, non solo loro. Ricordarsi sempre che tutti sono peccatori, anche quelli che qui possono pensare che l'ira del Signore si abbatte su Giuda perché sono anche loro peccatori, e quindi devono rimanere sotto l'ira del Signore, sapere che c'è uno sdegno del Signore che porta alla conversione.